Buongiorno a tutti voi, Angela che vi parla. Questa mattina abbiamo il piacere di avere con noi in studio la dottoressa Barbara Rossi, presidente della FISM di Varese, che insegna didattica e pedagogia alla Facoltà Teologica di Milano. Grazie di essere con noi, Barbara.
Grazie a lei, buongiorno.
Bene, allora con lei l'occasione è speciale, perché effettivamente sabato prossimo ci sarà un concerto dell'Orchestra Sinfonica Esagramma, nata dall'intuizione Monsignor Pierangelo Sequeri, orchestra sinfonica, che è un ensemble che vede insieme persone con disabilità o non disabilità e che hanno che suonano degli strumenti, e quindi questo davvero è un'orchestra che è un particolare dono che davvero per tutte queste persone, per le persone che incontrano. La FISM, perché qui la dottoressa? Perché quest'anno si festeggiano i 50 anni della Federazione Scuole Materne, il cui orientamento è sempre ispirato ad una visione cristiana dell'uomo e della persona. Quindi, e allora Barbara, che cosa ci può dire di questa sua sua presidenza, ecco, diciamo, suo ruolo specifico? Occupa un ruolo importante? Che cos'è la FISM, in particolare la FISM di Varese, e perché vale la pena ascoltare e seguire quello che lei ci sta dicendo, proprio perché raccoglie davvero intorno a sé questa associazione, adesso ce lo dirà, tantissime scuole materne. I nostri nipoti, i nostri figli sono andati alle scuole materne della FISM, e quindi ascoltiamola. Barbara.
Grazie davvero. Innanzitutto dico qualcosa di personale. Io inizio in FISM, conosco il mondo FISM nel 2000, per cui arrivo alla presidenza dopo diversi anni di presenza in un consiglio d'amministrazione di un coordinamento pedagogico, e questo mi ha aiutato a comprendere, a entrare nelle pieghe importanti della scuola e della scuola dell'infanzia. Oggi sono presidente di questa associazione, che su Varese è AVASM FISM, che è l'associazione varesina delle scuole dell'infanzia, che ha tra le sue fila 157 scuole. Uno non si immaginerebbe mai che ci sono così tante scuole non statali paritarie nella provincia, e ci sono 490, quasi 500 sezioni di scuola dell'infanzia, per dare dei numeri, che accolgono 10.500 bambini. Insomma, i numeri dicono che due cose: primo, che l'infanzia non è un'età sconosciuta al mondo della scuola, l'infanzia è un'età che viene accolta e in una scuola per loro, perché si prenda cura di loro. E la scuola dell'infanzia accoglie anche, in un sistema 06 come quello che la nuova normativa ci dice, anche delle sezioni primavera, perché l'altra necessità che la FISM ha saputo leggere dal territorio è quella di un servizio che andasse in continuità tra il nido e la scuola dell'infanzia. Le sezioni primavera accolgono per un anno i bambini che hanno due anni, quindi dai 2 ai 3 anni. Questa è un'esperienza pedagogica altissima, perché consente inserimenti graduali, il conoscere la scuola e mettersi al contatto con tutti. E quindi devo dire che è un bell'impegno, è un bell'impegno che consente di guardare a un mondo che di fatto racconta il futuro della società.
E che va incontro alle famiglie,
assolutamente,
Barbara,
assolutamente, perché le famiglie oggi hanno un gran bisogno, non solo nella logica di un servizio che copra un grande, diciamo così, tutto il giorno, perché molto spesso mi spiace sentir dire: ma la scuola deve tenere il bambino dalle 7 del mattino alle 7 di sera, anche quando effettivamente è necessario. Però devo dire che l'accoglienza delle famiglie va oltre, attraverso il tempo scuola, che è un tempo grande che i bambini vivono con noi. Se pensiamo anche solo 8 ore al giorno, è il 90% del tempo di un bambino che passa con noi, e quindi noi vediamo il suo sistema di appartenenze, la sua famiglia, i cambiamenti che accadono nelle case, belli o brutti, le nascite di un fratellino, un trasloco, un cambio di lavoro. Ecco, noi siamo lì anche per questo, per sostenere queste famiglie a preservare, curare, mettere al centro i bambini senza farsi soffocare da quella che è la vita, quelli che sono gli impegni e anche le ansie che solitamente, insomma, colorano un po' anche le nostre giornate. Per cui la FISM crede molto in questo. Abbiamo noi, quando il bambino si iscrive alla scuola dell'infanzia, tra i documenti formali della scuola ce n'è uno molto importante, che è il patto di corresponsabilità. Non la delega alla scuola totalizzante, non altro, ma un dialogo con le famiglie. Questo è difficile, perché la famiglia oggi vive una certa fragilità ed è cambiamenti epocali anche di composizione delle famiglie. Però trovare nella scuola una comunità, l'idea della comunità è proprio questa, di una comunità che vive, cresce e dialoga, è veramente il segreto di ogni servizio di qualità.
Bene, quindi una collaborazione con le famiglie. Le famiglie diventano davvero i vostri interlocutori privilegiati, perché attraverso di loro conoscete i bambini, sapete quali sono i loro bisogni, quali sono le loro necessità, quali sono i loro interessi, no? Anche a 2 anni, io credo, la sezione primavera viene incontro davvero a una grande esigenza, che è quella appunto di cominciare ad educare il bambino in una socialità, no? Rispetto a una funzione che è quella della nonna o della tata, in una socialità che comunque lo aiuta a diventare grande.
Di fatto c'è un passaggio da un maternage familiare a invece una vita di relazione, e questo è diventato ancora più evidente dopo la pandemia. La scuola dell'infanzia è stata forse la scuola, diciamo così, più colpita da un punto di vista relazionale, perché chiudere delle scuole, anche la primaria per carità, però per esempio io ricordo in una scuola dell'infanzia di aver comprato e di aver cercato delle mascherine trasparenti, perché il sorriso sociale per un bambino è relazione. Per cui in quel momento dove la scuola dell'infanzia, per colpa di nessuno, è stata un po' più penalizzata di altre, però di fatto il guadagno è stato il rivalutare l'importanza della relazione. L'Università di Milano Bicocca in quel tempo, per fare una sorta di controcanto alla didattica a distanza, fece questo studio attraverso l'intuizione della professoressa Mantovani dei LEAD, che erano i legami educativi a distanza, che permisero un po' alle insegnanti, agli educatori, ai genitori di non sentirsi soli e di, anche attraverso un mezzo che comunque era un video, che comunque era una videocamera, di stare vicini ai bambini. E questo ha preservato, perché poi il rientro a scuola, insomma, non era del tutto scontato, sia per i bambini ma anche, guardi, per gli adulti, perché di fatto abbiamo passato un tempo in cui i bambini, ma tutti noi, ma soprattutto i bambini, sono stati in qualche modo molto assaliti dal dato emotivo, e quindi senza poterlo poi né controllare né in qualche modo conoscere. Ecco, la scuola dell'infanzia in questo ha avuto un ruolo fondamentale, e ha anche ragione nel dire che nella scuola dell'infanzia noi conosciamo i bambini attraverso i genitori, attraverso le loro narrazioni, e il bambino è anche ponte verso la famiglia. Noi tante volte riusciamo a raggiungere delle famiglie che sono silenti per disabitudine, per far emergere quale può essere la necessità e il problema, attraverso poi anche gli organi collegiali. Nella scuola dell'infanzia, come in tutti gli ordini di scuola, dai decreti delegati del 74 abbiamo gli organi collegiali, che sono il collegio docente e le assemblee dei genitori. Un'esperienza che va davvero sostenuta, perché in quel momento noi abbiamo il rappresentante che fa da collante con le famiglie e che porta le esigenze, e la scuola che trova modo, attraverso queste funzioni importantissime, di trovare, insomma, le strade più interessanti. Le faccio un esempio che può sembrare stupido, ma invece è stato molto interessante: l'ascolto della famiglia in generale. Molto spesso i bambini arrivano, famiglie con gemelli, e chiedono per esempio alla scuola cosa fare, se mettere insieme o non mettere insieme i bambini nelle sezioni. Ecco, questa è un'esperienza piccola che però ci dice che noi non abbiamo la risposta. La risposta nasce dal fatto che il bambino è sempre dentro la famiglia, arriva da lì. Quindi da lì noi traiamo le indicazioni anche per porre le condizioni migliori per la vita dei nostri bambini.
Bene, questo mi fa piacere sentirlo, anche perché la scuola materna è un punto essenziale per ogni comunità sociale. È un punto di riferimento per le famiglie in ogni paese in cui si trova, in ogni rione, in ogni quartiere in cui si trova. È davvero un punto di riferimento per le famiglie, perché anche le famiglie stesse imparano a relazionarsi tra di loro, perché effettivamente con i bambini sono in qualche modo sollecitate in un percorso educativo didattico che le mette insieme, e questo davvero aiuta tantissimo le famiglie.
Aiuta anche perché poi la scuola dell'infanzia è da anni abituata anche a offrire delle serate pedagogiche che sono molto interessanti. Molto spesso noi, come dire, facciamo un piccolo sondaggio attraverso la coordinatrice, che è una figura centrale nella scuola, su quali possono essere i bisogni, e negli anni di fatto abbiamo visto trasformati questi bisogni. Si è passato da un come faccio a far rispettare la regola al mio bambino a come facciamo a intervenire, per esempio, su la socializzazione dei bambini, che è un'altra cosa, perché la regola dice qualcosa di singolo, la socializzazione dice qualcosa di relazionale, di comunitario. Per cui queste serate sono fondamentali, perché aiutano anche lo sguardo sul mondo. Benedetto XVI disse qualche anno fa, e lo riprese anche Papa Francesco, che la scuola funzionerà e va avanti a funzionare nella misura in cui il mondo entra nella scuola. Ecco, la scuola potrebbe morire nella misura in cui lasciasse fuori la realtà, lasciasse fuori il mondo. E questo è un fascino che c'è, perché nella piccola enclave, nel piccolo mondo, nella piccola scuola o nella scuola, un po' c'è la tendenza a proteggersi, no? Dall'esterno, e a proteggere i bambini e gli studenti. Questo però è una falsa protezione, perché abbiamo bisogno che il mondo ci interpelli, e noi dobbiamo poter dare ai bambini e ai nostri ragazzi gli strumenti per rispondere al mondo, perché altrimenti questo è sempre molto molto pericoloso. Quindi la famiglia è lì, è il centro.
Mi sta dicendo che bisogna educare i bambini, anche se piccoli, alla realtà. Non possiamo eliminarla, ma vediamo la sofferenza, la morte. I bambini comunque capiscono, colgono tutte queste cose. Come fare in modo che li possano affrontare con uno sguardo diverso. Ecco, credo che le scuole materne, soprattutto quelle della FISMA, abbiano una capacità di aiutare i bambini a guardare con occhi diversi proprio la realtà. Siamo con la dottoressa Barbara Rossi, presidente della FISMA. Abbiamo bisogno, però, siamo in radio, di fare una pausa musicale. Sono con la dottoressa Barbara Rossi, presidente della FISMA di Varese. Stiamo parlando con lei della presenza significativa delle scuole materne in provincia di Varese: 157 scuole, 500 sezioni, 10.500 bambini. Diciamo che è una realtà davvero grande, ed è una realtà che ci interpella, perché ogni comunità ha la sua scuola materna. Una scuola materna che ha una sua identità, ma anche una sua storia, no Barbara?
Sì, tra l'altro molti non sanno, e anche io quando sono arrivata in FISM l'ho scoperto, che la nascita delle scuole dell'infanzia non statali, che poi sono diventate paritarie nel 2000, hanno 100-150 anni di storia. Le scuole statali nascono, come tutti sanno, negli anni 60-68, le nostre hanno una storia che pone le radici nella pedagogia dell'Ottocento. Quando si parla di pedagogia dell'Ottocento si parla di Don Bosco, si parla di Maria Montessori, si parla di le sorelle Agazzi, si parla di Ferrante Aporti, si parla di personaggi che hanno fatto la storia della scuola materna, che è, oggi si parla tanto di inclusione, inclusiva a prescindere. Se noi pensiamo agli studi di Pestalozzi sulla figura materna, se pensiamo a queste scuole che venivano costituite da persone che avevano a cuore questi bambini che non potevano andare a lavorare con i genitori nei campi e quindi venivano accolti in queste scuole, in questi luoghi che venivano posti così per far giocare, ma anche per insegnare con gli strumenti del tempo al bambino i concetti che poi l'avrebbero fatto diventare adulto. Io ricordo con molta emozione, per esempio, una scuola di Varese, che è la scuola di Bobbiate, Mamma Chizonda. La storia è meravigliosa perché è la fondatrice di questa scuola, che dà il nome alla scuola, era una mamma non di pancia ma di cuore, una mamma che non poteva esserlo e che ha dedicato tutta la sua vita a questa scuola dell'infanzia. E così come lei ce ne sono tante altre. Quando c'è stata la legge sulla depubblicizzazione, quindi gli ex IPAB sono diventate fondazioni e associazioni, perché oggi
erano
queste
enti morali,
e questo ha fatto guardare le tavole fondative, queste bellissime storie di cui la provincia è disseminata, e davvero inviterei a leggere, a cercare, perché racconta la passione e la dedizione di tanti uomini e di tante donne che davvero hanno reso possibile questo, che oggi è un servizio che a volte si dà per scontato, però di scontato, insomma, nell'educazione non c'è mai niente. È chiaro che, e quindi questa è un po' la storia, e la FISM raccoglie tutte queste storie. È una storia lunga 50 anni, perché anche noi le celebriamo, dentro la storia di migliaia di bambini. Insomma, se penso a questo, il brivido che arriva è quello di una, davvero non solo di un essere presidente di, ma di una missione, per cui di guardare queste scuole con una carità e un bene davvero grandi.
Sta parlando di popolazione, di popolo che si è mosso per costituire queste cose, ma anche della Chiesa, perché ci sono stati dei preti lungimiranti, no? Profetici da questo punto di vista.
Assolutamente, la Chiesa, oltretutto nel caso specifico della FISM, la FISM nazionale nasce come emanazione della Conferenza Episcopale Italiana, e questo determina della FISM la sua identità. Perché se è vero che ci sono stati uomini, donne, educatori, sacerdoti che sono intervenuti, che hanno aiutato e ancora oggi aiutano le scuole dell'infanzia di ispirazione cristiana ad essere quello che sono, è perché noi abbiamo un faro dell'antropologia cristiana, che è Cristo, no? I Vangeli lo definiscono maestro, bello e buono, Per cui questo è ciò che ci guida. Allora è chiaro che se uno ha ben chiaro l'orizzonte, e l'orizzonte è lui, a quel punto anche le azioni nella scuola sono orientate alla visione della persona umana, come la definisce proprio la Chiesa, cioè di quell'umanità che noi dobbiamo incontrare. Per esempio, quando noi incontriamo i bambini, ci rifacciamo a un concetto di cura. Don Milani diceva I care, ok? Noi abbiamo un concetto di cura molto preciso, perché bisogna anche chiarire un po' gli orizzonti teorici che guidano, perché la cura oggi, se io chiedessi cosa vuol dire curare, io vado sul piano medico e la cura è orientata a ciò che manca, non a ciò che c'è. Però se noi andiamo a prendere un po', scomodare i grandi della filosofia, uno per tutti Heidegger, possiamo dire che lui ci diceva, attenzione, che in essere tempo ci dice la cura è per l'esistenza. Vuol dire che quindi noi abbiamo cura del bambino che incontriamo, e questo è fondamentale in tutte le sue dimensioni. E nelle dimensioni dei bambini, guardate, c'è sorprendentemente, e non tanto sorprendentemente, ma la dimensione spirituale. Il bambino è custode delle domande a Dio, delle domande su Dio, delle domande sulla vita. Ecco perché anche con i bambini noi dobbiamo essere in grado, preparati, non impauriti, a parlare delle grandi domande di senso. Perché i bambini sono esposti, sono dentro la vita. Il bambino esperisce con il suo corpo, per cui non possiamo non far fare al bambino questa esperienza, con le giuste parole. In un mondo oggi che tende a banalizzare un po' l'infanzia, no? Sono solo più piccoli. Io per esempio dico sempre, consiglio sempre, lo faccio nella scuola che seguo, l'utilizzo di un vocabolario alla scuola dell'infanzia, perché le parole consentono ai bambini di comprendere il mondo, e se noi investiamo sulle parole e sui concetti e sull'accompagnarli, ai bambini possiamo raccontare e di qualsiasi cosa. Questa è la grande sfida educativa, non anticipare, non precocizzare gli apprendimenti, ma offrire ai bambini gli strumenti per costruirsi l'idea del mondo e quindi entrare in rapporto con il mondo. Questo è un compito importantissimo e su questo noi ci teniamo molto, perché guardi, io vengo via da stamattina da una riunione di coordinamento con le coordinatrici pedagogiche e dicevamo, attenzione, che noi quando anche l'università l'ha capito, più bassa è l'età dei bambini, più alta deve essere la competenza degli adulti capaci di incontrarli. Per cui non possiamo pensare che la scuola dell'infanzia sia la scuola dove si gioca. Innanzitutto il gioco è un'esperienza formativa pazzesca, ma è la scuola delle esperienze fondanti la vita, l'autonomia, il senso del tempo, il passaggio delle stagioni, l'essere capaci di dire quando si è tristi, l'essere a contatto con le emozioni, l'essere a contatto col bello e ciò che di bello non c'è, con il giusto e lo sbagliato. Cioè, se noi riuscissimo a comprendere che un bambino di 3 anni riesce a fare l'esperienza della giustizia distributiva quando vengono dati i biscotti a uno 1 e all'altro 3, sta facendo un'esperienza di educazione morale altissima, per cui i contenuti sono veramente fondamentali e importantissimi. Quindi è bene parlare di infanzia, quindi io ringrazio tanto di questo incontro, perché è la possibilità di portare un po' di più il mondo nel nostro mondo dell'infanzia.
Quindi bambini aperti alla realtà, bambini che sono accolti per quello che sono, a cui si risponde, e evidentemente le insegnanti avranno tanto da dire a questi bambini che pongono, hanno tanti perché, no, tanti perché. Mi piace quello che lei stava dicendo anche sulla condivisione, che imparano a condividere uno spazio, un tempo, anche delle cose, degli oggetti che sono all'interno che sono di tutti, per cui vengono ripartiti secondo l'interesse di ciascuno, altrimenti in un gioco di gruppo, come lei sta dicendo, è importantissimo, fondamentale che ciascuno cominci a capire qual è il suo ruolo, che regole ci sono, ecco, imparare a stare con gli altri. Ancora le domando sullo sguardo diverso, uno sguardo attento anche ai ragazzi. Abbiamo avuto guerre, abbiamo avuto profughi, abbiamo avuto il Covid, in cui proprio le scuole sono state chiuse, e questo è stato davvero un grande danno per le famiglie, ecco, sicuramente. Ma abbiamo tantissime persone che vengono dall'esterno, che non sono di Varese, no? E che sono dei profughi. Ecco, come accogliamo questi ragazzi, o anche i ragazzi che a partire da questa orchestra in cui ci sono dei ragazzi disabili, come affrontiamo queste tematiche?
Allora, sono temi bellissimi e molto impegnativi, ma è chiaro che la scuola di ispirazione cristiana è una scuola che fa dell'accoglienza la sua identità, per cui come facciamo nel momento in cui c'è stata la guerra, ma anche i profughi, ma anche le alluvioni nelle scuole che ci sono state in questi anni? Noi abbiamo fatto il gesto più semplice che vediamo anche guardando un crocifisso, è stato aprire le braccia. Uno può dire, ma avete le risorse, non le avete? Io credo che quando si vuole fare del bene le risorse si trovano, si è mobilitata la comunità, i genitori, abbiamo trovato luoghi in cui i bambini potevano abitare temporaneamente con le famiglie, abbiamo trovato il modo di dare una gratuità della retta, abbiamo trovato esperienze di mutuo aiuto straordinarie, e questo sui bambini è stato l'impatto, anche su quei bambini che invece queste esperienze non le avevano vissute, è stato molto bello, perché anche qui guardare il diverso da me lo fa riconoscere. I bambini non si riconoscono per l'uguaglianza, si riconoscono per differenze, si accolgono riconoscendo ciò che è uguale a loro dopo.
Sono differenti,
ma tutti uguali, no? Nel senso che non è brutto dire, cioè è necessario che io guardi l'altro diverso da me per conoscerlo e per accoglierlo. Questo è un principio bellissimo. E quindi anche il non avere, il parlare della guerra, per esempio, che è un tema che nella scuola mi dicono sempre: ah no, non bisogna parlarne, perché no? Allora è chiaro che la guerra abbiamo un problema più grande dello spiegare la guerra, ma dello spiegare la pace. Perché, per esempio, quando noi ci troviamo a dover dire che cos'è la pace, quando noi dobbiamo definire la pace come l'assenza di guerra, abbiamo un problema grosso. Allora, cosa abbiamo fatto per i bambini per parlare, per dire che cos'è la pace? Abbiamo fatto esperienze di pace. Come stai quando ti comporti in un certo modo? Come stai quando riesci a giocare? Come stai quando puoi condividere un gioco? Quando puoi agire nella regola la tua libertà e fare qualcosa anche per l'altro? Cioè, dei laboratori di educazione civica oggi se ne parla tanto in tutti gli ordini di scuola, ma l'educazione alla cittadinanza parte dai piccoli, il bene comune lo si costruisce qui. Quindi noi abbiamo fatto questo tipo di lavoro sulla disabilità, altro tema bellissimo, perché come dire, fa emergere il naturale altruismo che è connaturato nella persona, no? Il vedere, l'aiutare per essere aiutato. Ecco, l'avere il bambino disabile è davvero una grandissima risorsa. E devo dire che io non ho mai visto, in tante scuole che ho girato, nelle quali ho lavorato, giudizi tra bambini. E questa è una paura che è una paura totalmente adulta. Il bambino vede la persona e quindi fa delle domande quando vede un bambino che non cammina, quando vede un bambino che ha un altro, ma sono domande di curiosità e l'altro bambino risponde. Ed è anche molto bello vederlo, perché è uno scambio di vita che davvero dovrebbe farci pensare, perché non c'è nemmeno bisogno di parlare di diritti. E con i bambini non c'è bisogno, perché quello accade. Molto spesso qualcuno dice: ah, ma il bullismo da piccoli. Allora, queste cose sono sovrastrutture che arrivano nei bambini piccoli, ma nei grandi per altri problemi. Però nei piccoli, se noi li educhiamo ad accorgersi dell'altro nella categoria della bellezza, perché la scuola di ispirazione cristiana, persona umana, è persona originale, libera e volontaria e bella. Allora, io non dico che ai bambini non bisogna dire le cose che non vanno o non far vedere, ma dico che faccio vedere ciò che non dovrebbe essere, tipo la guerra, attraverso la lente della bellezza. Allora capisce che questo è uno sguardo completamente nuovo. Io educo a partire dalla bellezza, facendo vedere ciò che di bello non è, ma la categoria che mi guida è un'altra, il mio sguardo è aperto, la categoria del brutto chiude. Quindi questa è un po' l'idea che la scuola di ispirazione cristiana ha dentro di sé.
Sicuramente questo è proprio vero, educare alla bellezza significa proprio aiutare il bambino a cogliere le cose belle, le cose buone, no, che ha intorno e che lui vede già, però certe volte ha bisogno proprio di essere accompagnato a riconoscerle di più. Lei mi sta dicendo che comunque le vostre scuole sono scuole solidali, cioè inclusive, che comunque hanno accolto tanti bambini profughi, c'erano tante famiglie anche ucraine, ho fatto io stesso l'esperienza, ma anche solidali nei confronti di altre situazioni. Penso, io ho avuto dei nipoti in questa scuola materna in cui hanno fatto una raccolta quando c'è stato l'Iraq, mi ricordo un asilo in particolare che era stato distrutto, e loro hanno aiutato questo asilo, e mia nipote, che è già diventata fra la quarta ginnasio, si ricorda ancora di aver aiutato attraverso la scuola materna questo asilo che era in Iraq, nell'Iraq del nord. E questo per dire come la scuola si apra e coinvolga anche i genitori, proprio per dire: guardate, in questo momento c'è bisogno di questo, non solo per i vostri bambini, ma per tanti altri bambini. E questo la dice lunga sulle scuole materne, che hanno un'ispirazione cristiana, insomma, che sanno che cosa è la fratellanza, che cosa è voler bene all'altra persona in un momento di bisogno, no?
Sì, sono laboratori di fratellanza, a questi, perché e poi noi cerchiamo sempre di legarli ai momenti forti dell'anno, alla Quaresima, all'Avvento,
al Natale,
no? Perché di fatto sono quei momenti in cui il cuore si prepara. E quindi noi ci prepariamo facendo qualcosa per gli altri, perché dobbiamo ricevere Gesù, che è la cosa, tra virgolette, più bella che Dio ha fatto per noi. Quindi credo che questo sia molto interessante. Dall'altra parte cerchiamo però anche, come lei diceva, di coinvolgere i bambini sulla concretezza, perché la solidarietà è un concetto formale. Noi non possiamo dire al bambino, c'è il bambino in Africa con tutto il bene, che senza che lui faccia esperienza di qualcosa che possa servire concretamente. Un anno ricordo che abbiamo raccolto il latte in polvere per far vedere ai bambini che quello era il nutrimento, lo stesso che loro prendevano, oppure la raccolta di giocattoli,
o dei pastelli, delle matite
colorate, perché questo è un aggancio alla loro esperienza concreta, per far fare davvero esperienza di una solidarietà e di una prossimità vera, perché altrimenti il pericolo è di crescere bambini con un'idea della prossimità che non sia anche il bambino che ho di fianco nella mia aula. Una frase che si dice sempre per educare anche la fratellanza è: quando due bambini litigano, perdonalo perché è il tuo amico. No, perdona questo bambino perché è un bambino come te. Allora la fratellanza si costruisce sulla somiglianza. Allora è un bambino come te, che può arrabbiarsi, che può fare, però siccome noi siamo. E poi mi permetta una cosa, abbiamo parlato prima di Don Alberto Cozzi, che mi ha insegnato, e ci ricordiamoci sempre che noi la fratellanza, le scuole di ispirazione cristiana ce l'hanno dentro. Perché? Perché noi siamo figli adottivi tramite l'unico figlio e pertanto siamo fratelli, per cui basterebbe ricordare questa cosa per dare all'impostazione educativa la sua luce più bella, insomma.
Bene, ancora un po' di musica, siamo in radio, siamo in diretta e poi continueremo a parlare con la dottoressa Barbara Rossi. Bene, siamo di nuovo con Barbara Rossi, che è presidente della FIS di Varese. Allora cerchiamo di conoscere la storia di questa federazione varesina che ha per nome ASBAM, FISM. Ecco, quando è nata e come mai in questo momento la proposta di un incontro pubblico, no? Con una serata bella proprio con questa orchestra che si chiama Esagramma, nata dall'intuizione di Monsignor Pierangelo Sequeri, che ci sarà sabato prossimo 12 alle ore 21 in San Vittore, nella Basilica di San Vittore. Quindi siete tutti invitati. Barbara, ci dici un po' quando è nato e qual è la sfida adesso che la FISM di Varese,
certo,
deve sostenere, perché è difficile, è una presenza significativa, ma una presenza che richiede anche tanto impegno, tanto lavoro.
Dunque, l'AVASM nasce nel lontano 1975 e quindi ha attualmente, insomma, i suoi 46 anni, anzi qualcuno in più, che sono estremamente interessanti, perché dicono di aver accompagnato una città e una provincia a prendersi cura delle nuove generazioni, in fondo, perché i bambini piccoli sono gli adulti di domani, per cui questo è stato un po' il percorso, che ha visto tanti cambiamenti. Siamo passati dagli enti morali, come dicevamo prima, con le depubblicizzazioni, alle fondazioni, alle associazioni. Abbiamo visto la scuola dell'infanzia diventare paritaria nell'anno 2000 con una legge che l'ha riconosciuta e che ancora adesso, a distanza di qualche anno, non è ancora così attuata, perché senza polemica, ma per amor del vero, siamo ancora un po' lontani da un riconoscimento, per esempio, economico della scuola, che comunque tiene delle rette basse che possano essere definite popolari, cioè che possano essere definite a servizio della collettività, che riceve dei contributi, ma che sicuramente non la mettono nella stessa posizione delle scuole statali, per esempio con l'organico, con il personale, con tutto quello che necessita. Tuttavia,
al di là di questa criticità che negli anni speriamo migliore, insomma la FISM ha anche interlocutori presso il Ministero, la FISM nazionale è presente ai tavoli anche del Consiglio della Pubblica Istruzione, per cui la rappresentatività c'è, speriamo che la sensibilità anche del nazionale e del governo ci aiuti un po' sempre a portare avanti questo patrimonio, perché di fatto la richiesta di una parità è per una cosa importante, che è il bene dei bambini, insomma, per la libertà di scelta educativa delle famiglie, per la possibilità che una famiglia abbia di scegliere di non essere influenzata o diciamo così obbligata in un'unica direzione. Questo, ripeto, proprio perché il pluralismo è necessario, cioè c'è una pluralità di servizio ed è giusto che l'orientamento, le idee, il cuore, anche solo l'esperienza pregressa di una famiglia che vuole continuare l'esperienza di una scuola paritaria possano andare avanti. Quindi quello che si chiede, la sfida da un lato è quella di attuare una piena parità della scuola paritaria, che peraltro ancora oggi è un problema anche culturale, mi permetto di dire, perché molto spesso la scuola non statale viene definita scuola paritaria. Sarebbe bene ricordare che il sistema scolastico è diviso in due grandi ambiti, la scuola non statale e la scuola statale. Nella scuola non statale ci stanno le scuole private, le scuole comunali, le scuole paritarie. Questa è una distinzione importante perché ci libera da quel gioco di definirci scuole private. Questo non lo è ed è importante dirlo perché noi siamo dentro un sistema nazionale. In più c'è una sfida organizzativa molto importante perché è stato diciamo così promulgato un documento sulle linee pedagogiche 06, è stato introdotto il sistema 06 nella scuola, che vuol dire che nel sistema 06 cominciano ad entrare in tutto rispetto le sezioni primavera, i nidi, i servizi all'infanzia, le ludoteche. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che la scuola dell'infanzia, che di fatto occupa un posto importante sul continuum evolutivo della persona, comincia e deve dialogare anche con chi c'è prima e chi ci sarà dopo, per cui è un'idea di continuità di servizio estremamente interessante, dove la sfida vera e propria è la discontinuità delle età nella continuità del servizio. Questo è una grandissima sfida sul piano organizzativo, sul piano pedagogico, sul piano sociale, perché questo è introdurre un sistema 06 vuol dire consentire un cammino lungo in una età dove per esempio i cambiamenti sono evidenti da un attimo all'altro. Quindi questa è anche una sfida che c'è. La FISM come raccoglie questa sfida? La FISM la raccoglie in due modi. Ricordiamo che l'AVASM FISM è l'associazione dei gestori delle scuole e quindi va a interloquire con i presidenti, i rappresentanti legali degli enti. Però offre anche un altro servizio, che è un accompagnamento sia da un punto di vista organizzativo, contrattuale. Ricordiamoci che c'è anche il contratto di lavoro della FISM e quindi è un'associazione datoriale, per cui è chiaro che c'è anche questo aspetto e i presidenti vengono coordinati, aiutati anche nella gestione del personale, che non è poco conto. Dall'altra parte però abbiamo anche tutta una parte più pedagogica, dove noi abbiamo come interlocutori i coordinatori didattici delle scuole, che nella particolare situazione della FISM molto spesso sono insegnanti che hanno in possesso i titoli prescritti per l'insegnamento, anche con funzioni di coordinamento. E questa è una cosa estremamente importante, perché vuol dire avere mani, testa e cuore dentro nella quotidianità per riuscire poi a restituirla alle famiglie, per esempio. Questa è un'ottima situazione. E la FISM si occupa anche del personale di coordinamento attraverso il canale di formazione. Noi abbiamo una formazione pedagogica molto interessante, tra l'altro la offriamo attraverso un canale che è Fonder, che è un fondo degli enti religiosi, che è un fondo interprofessionale che consente alle nostre scuole, che non sempre hanno la possibilità di magari avere tanti fondi per la formazione, di farla utilizzando invece i fondi per magari un aiuto alle famiglie, un aiuto all'organizzazione. E la formazione è molto interessante perché la FISM noi siamo in collaborazione con gli Atenei,
di Milano e anche in giro in Italia, e riusciamo ad offrire percorsi formativi su dei temi che magari sono quelli un po' più caldi. Come andiamo a intercettarli? Andiamo a intercettarli proprio attraverso il coordinamento. Ci sono delle coordinatrici di reti di scuole che incontrano periodicamente le scuole e le insegnanti, e questo è un monitoraggio pedagogico interessante, e su questo riusciamo ad essere efficaci. Perché il grosso tema nostro è di passare da un aggiornamento di conoscenze che da poco a una formazione, cioè un riformulare uno sguardo su una scuola che cambia, perché la grossa sfida è superare quella frase così affascinante che dice abbiamo sempre fatto così, non possiamo più dire questo.
Quindi reti sul territorio, reti di... questo mi sembra una cosa interessante.
E ormai
perché si fa anche una progettazione che coinvolga diverse zone, insomma, e che possa essere anche più efficace, perché... E dall'altra parte anche proprio in questo contesto, proprio perché la scuola non è separata poi dalla scuola elementare, il rapporto con la scuola elementare, che sicuramente c'è a livello della fine della scuola materna. Stiamo parlando con la dottoressa Barbara Rossi, abbiamo ormai solo pochi minuti. Che cosa ci vuol dire di questo sabato così importante?
Sabato abbiamo deciso di regalarci qualcosa di veramente bello, che è l'orchestra di Monsignor Pierangelo Sequeri, è formata appunto da 40 strumentisti diplomati tutti al conservatorio, ragazzi con disabilità e senza disabilità, accompagnati dai loro professori, e andremo da Morricone a Mozart, a Beethoven. Insomma, sarà un'esperienza in cui il talento, sentiremo il profumo di un talento che è fiorito, insomma. Quindi questo credo che per celebrare la bellezza e il talento a fronte di una imperante eccezionalità sia il modo più bello per ringraziare chi è stato, chi è e chi sarà amico e vorrà bene ai bambini e alle scuole dell'infanzia.
Quindi sono invitati tutti i cittadini di Varese, tutte le famiglie anche con i loro bambini, perché la musica comunque è bella, raggiunge anche i bambini, è una cosa che coinvolge, no? Quando c'è qualcosa di bello sicuramente tutti ne usufruiscono e possono davvero essere, condividere questa esperienza di bellezza. La ringrazio di cuore, possiamo dire davvero di aver incontrato questa associazione, che è un'associazione davvero importante, legata, come ci ha detto la dottoressa Barbara Rossi, legata alla Chiesa, legata alle istituzioni, presente sul territorio da tantissimi anni, che è ancora viva, è ancora viva. C'è ancora tante proposte da fare educative, ed è ancora un luogo di formazione per i bambini e anche per le famiglie. Grazie di cuore a lei e grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato. Se poi vorrete riascoltare la dottoressa Rossi, lo potrete fare sul sito della radio. Grazie a tutti voi, buona giornata, grazie di Enrico per la regia.